ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Più esplode il conflitto a Gaza, il Ministero della Sanità gestito da Hamas annuncia che finora più di 400 morti e quasi 600 feriti sono arrivati negli ospedali della striscia. E poi in questi primi 25 minuti del Mondo Radio parleremo anche dello stato del giornalismo in Italia. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia invece c'è Bruno Orti.
A fragile ceasefire broken overnight after deadly Israeli airstrikes rocked the Gaza Strip. Minutes ago, Israel's foreign ministry said this was in response to Hamas rejecting two concrete mediation proposals presented by the U.S.
Dunque, i grandi media internazionali questa mattina hanno subito battuto come urgente il fatto che Israele ha deciso di riprendere il conflitto nella striscia. Eccolo, l'obiettivo di raggiungere gli scopi della guerra, tra cui il rilascio di tutti gli ostaggi vivi e deceduti, così dice Israele. Unanime, quasi unanime, diciamo, la condanna internazionale. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk si è detto inorridito dagli attacchi aerei e dai bombardamenti israeliani a Gaza. La guerra deve finire e questo incubo deve finire subito. La commissaria europea per la gestione delle crisi, Adia Labib, è netta: la rinnovata escalation a Gaza è devastante. I civili hanno sopportato sofferenze inimmaginabili, ha detto. Il diritto umanitario internazionale deve essere rispettato, gli aiuti umanitari devono confluire a Gaza. Vi dicevo, condanna unanime, ma diciamo non del tutto, perché interviene la Casa Bianca che dice Hamas avrebbe potuto rilasciare gli ostaggi per estendere il cessate il fuoco, ma invece ha scelto la guerra. E in effetti veniamo a sapere che appunto tutte le operazioni militari a Gaza sarebbero state concordate appunto assieme agli Stati Uniti. Allora, in questo momento chi ha la peggio, come vi abbiamo detto anche dalle cifre dei morti e dei feriti, sono i civili. Allora, noi abbiamo in linea Simone Garroni, direttore generale della ONG Azione contro la fame. Buon pomeriggio, Garroni.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, noi vi abbiamo chiamato perché voi qualche giorno fa avete lanciato un allarme, nel senso, dopo il blocco, diciamo, degli aiuti da Israele verso Gaza, il rischio era notevole per quanto riguarda la popolazione. Adesso è addirittura peggiorato.
La situazione, prima si usava il termine incubo e direi che è assolutamente così. La crisi è devastante e purtroppo così peggiora soltanto. Invece di andare nella direzione con un cessate il fuoco e di un progressivo sollievo per la popolazione, comunque aiuto, visto che i bisogni sono enormi, abbiamo 2 milioni di persone che dipendono interamente sugli aiuti umanitari, torniamo indietro nel tempo e è una situazione che è davvero insostenibile ormai.
Ecco, logicamente aiuti non entrano più. Da quello che voi avete appurato in queste ore, quanto e come la popolazione sta soffrendo, oltre logicamente al problema dei bombardamenti? Ci sono difficoltà nell'accesso all'acqua, agli ospedali, al cibo?
Tenete conto che da circa 2 settimane non entrano più cibo, acqua, carburante, non ci sono più evacuazioni mediche attraverso il valico di Rafah, e quindi la situazione è in continuo peggioramento. E ovviamente partiamo da una situazione drammatica dove le persone non hanno scarsissimo accesso a cibo, acqua e cure mediche, quindi si diffondono malattie, ci sono mortalità continua e la situazione è anche psicologicamente insostenibile, anche perché le persone pensavano con il ritorno a Nord di Gaza di andare verso una situazione che si potesse normalizzare, invece di nuovo si sta tornando indietro.
Voi in questo momento come state agendo, se riuscite ad agire nella zona, perché sappiamo durante la fase peggiore dei bombardamenti riuscire ad avere anche un minimo intervento umanitario era quasi impossibile.
È estremamente difficile, abbiamo limitato gli spostamenti a Gaza per garantire la sicurezza ovviamente degli operatori, stiamo verificando le condizioni di tutti gli operatori, al momento sembra che stiano tutti bene, ma è ovviamente complicatissimo operare in questa maniera.
Ecco, si possono pensare in qualche modo a dei corridoi umanitari in questo momento, secondo voi è possibile e sì, a che condizioni però?
Deve essere riportato il cessate il fuoco in maniera immediata e soprattutto in maniera permanente, in modo che si possano dare accesso umanitario ovunque sia possibile, e ovviamente il rilascio degli ostaggi e la protezione dei civili sono ciò che poi non solo garantiscono nell'immediato l'evitare ulteriori danni, ma sono anche le condizioni, le precondizioni per continuare ad operare.
Senta, per chiudere, possiamo pensare che con l'arrivo della stagione più calda, se la situazione non migliorerà, quella zona è anche a rischio epidemie e anche e soprattutto malnutrizione, perché ormai i bambini hanno, da quanto ci è stato detto, i bambini a Gaza hanno meno di un litro d'acqua al giorno.
Le evidenze di azione contro la fame sono che la situazione è già gravissima, lo stato di malnutrizione di moltissimi bambini è molto elevato, epidemie già ce ne sono state, anche quelle di colera alcune settimane fa, per cui non è qualche cosa di possibile futuro, ma qualcosa di già attuale che dobbiamo lavorare per poter limitare nei danni.
Allora, avete sentito cosa ci ha detto Simone Garroni, direttore generale dell'ONG Azione contro la fame? Serve subito una tregua, perché altrimenti appunto la situazione umanitaria a Gaza peggiorerà ancora. Buon pomeriggio, Garroni.
Grazie a voi.
Allora, questa è la musica dei rapper di Gaza. Allora, vi dicevamo prima della condanna internazionale, e c'è anche, diciamo, la notevole perplessità, diciamo così, delle famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da gruppi islamici, che vogliono chiarimenti proprio dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, su come intenda salvaguardare la vita dei loro cari, dicono, dopo la ripresa di attacchi appunto su larga scala, proprio sulla striscia. Questo lo riferisce il quotidiano Times of Israel, citando una dichiarazione del forum israeliano delle famiglie degli ostaggi. Ecco, durante la prima fase della tregua, Hamas aveva rilasciato 33 ostaggi, tra cui i resti di 8 deceduti, e Israele aveva liberato circa 1.800 detenuti palestinesi. Da allora Hamas, diciamo, ha costantemente chiesto negoziati per la seconda fase, che secondo la roadmap delineata da Biden, presidente americano, quello prima di Trump, avrebbe dovuto comportare il rilascio degli ostaggi ancora in vita. Israele invece insiste che qualsiasi transizione alla seconda fase deve includere la totale smilitarizzazione di Gaza e la rimozione di Hamas. Tra l'altro, la cronaca ci dice anche che appunto sarebbero stati uccisi nelle ultime ore diversi capi militari proprio di Hamas. Ma noi ci chiediamo come sta vivendo la piccola comunità cristiana questi momenti. Allora, ecco come ha risposto proprio da Gaza il parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli.
Noi stiamo bene, ringraziando Dio, nonostante che la situazione continua a essere grave, come è stata grave dall'inizio della guerra. Ci siamo svegliati, per dire il vero, con i bombardamenti, nonostante che non alcuni erano vicino, 300-400 metri di qua, però non sono arrivati delle schegge questa volta, però ne abbiamo testimoni per diversi persone, pure le notizie generali che già parlano di, in tutta la striscia, di più di 300 morti, più di 1.000 feriti. I due mesi di cessate il fuoco, che speriamo che i successi di oggi di buon mattino e ancora no, no, non facciano che finisca il cessate il fuoco e che rincominci la guerra. Dico, i due mesi di cessate il fuoco, sì, abbiamo visto che è entrato più aiuto umanitario, soprattutto più cibo. E in quanto al sistema elettrico ancora non funzionava, entrava e ci siamo, com'è? Abbiamo saputo che dopo entrava elettricità per l'impianto di salinizzare l'acqua. Però le persone comunque sempre in ansia perché vedevano che, o vedono che le ruspe per pulire, per le macerie, i materiali per costruzione non ci sono entrati, che ancora la tregua, il cessate il fuoco non andava oltre. E quindi dico, la situazione è stata grave dall'inizio della guerra, è migliorata un po' durante due mesi. Noi siamo qua, abbiamo all'incirca di 500 rifugiati, quindi quasi lo stesso numero dall'inizio della guerra. In un momento della guerra siamo arrivati a avere 700 rifugiati. E la più parte della comunità cristiana, cattolica e quella ortodossa è qua. E alcune famiglie che erano riuscite a sistemarsi questo periodo, che erano andati da quello che era rimasto delle loro case o le case di un parente, e in questo periodo, dico, di due mesi di cessate il fuoco, sarebbero una ventina di famiglie del totale di tutti i rifugiati, quindi una minima parte, però già cominciavano a vedere bene che cercare una vita più serena, più normale. Bene, 10 famiglie già sono tornati, erano una ventina, 10 sono tornati, altri stanno valutando, perché le notizie non sono buone dappertutto. E quindi loro sempre dicono, sperimentiamo, siamo più sicuri da Gesù. Nonostante che pure, come loro dicono dall'inizio, non c'è nessuna parte sicura in tutta la striscia. Ne abbiamo tanti bambini con bisogni speciali, con le sorelle di Madre Teresa, e poi i religiosi della mia congregazione del Verbo Incarnato, le sorelle della stessa congregazione che si chiamano Serve del Signore e della Vergine di Matara. Noi stiamo qua, cerchiamo di continuare a fare del bene, a servire tutti, a pregare, a assistere i malati, gli anziani, i bambini, cercando che loro non patiscano di più. Non è facile perché loro pure sperimentano, sono come delle spugne, come sappiamo, e quindi si rendono conto se i grandi sono in ansia, eccetera. E poi continuare aiutare a tutti. Dall'inizio della guerra è grazie al grande appoggio del Patriarcato Latino di Gerusalemme, quindi il nostro ordinario, il Cardinale Pizzaballa, e tante associazioni o persone private, sempre attraverso la Chiesa siamo riusciti a aiutare a migliaia di famiglie, di civili che sono quelli che veramente hanno perso tutto, che hanno bisogno di tutto. Quindi vi chiediamo di pregare per la pace, di convincere a tutti che la pace è possibile, e lavorare per la pace, e che il Signore veramente dia finalmente a questa parte della Terra Santa che è Gaza un periodo di pace, e di qua pure che sia pace e giustizia per tutti, sia per Palestina che per Israele.
E allora, poco fa è intervenuto, diciamo, anche il capo degli aiuti umanitari dell'ONU, Tom Fletcher, al Consiglio di Sicurezza, che ha detto tre cose devono accadere ora. Prima di tutto, gli aiuti umanitari e beni commerciali essenziali devono poter entrare a Gaza, e poi, appunto, serve rinnovare il cessate il fuoco. Allora, queste sono le notizie su Gaza, ma per il resto delle notizie dal mondo diamo la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito con gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso, aggiornamenti che fanno riferimento a quanto diffuso ieri sera dalla sala stampa vaticana. La situazione è stazionaria con lievi miglioramenti grazie alle terapie respiratoria e motoria. Il pontefice utilizza meno l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e in alcuni momenti può fare a meno anche dell'ossigenoterapia. Di notte continua ad usare la ventilazione meccanica meccanica non invasiva. Questo spiegherebbe il fatto che nella foto scattata e pubblicata domenica 16 marzo, la prima immagine dal giorno del suo ricovero, Papa Francesco sia comparso senza ossigeno. Sempre riguardo alla foto, il gonfiore della mano che si notava nello scatto è dovuto alla minore mobilità, ma già oggi è migliorato. Il prossimo bollettino medico è previsto per domani. L'Aula del Senato italiano oggi ha voluto rendere omaggio al Papa con un applauso, una standing ovation all'inizio della seduta, e poi è intervenuta la Premier Meloni, che ha detto: mai ha fatto mancare la sua forza e la sua guida anche in questo periodo di malattia. Vi ricordiamo che questa sera in Piazza San Pietro alle 19:30 ci sarà il Rosario per la salute del Papa, a guidare la preghiera il penitenziere maggiore, il cardinale Angelo De Donatis. Francesco ha scritto al direttore del Corriere della Sera, Lucio Fontana, in risposta a un suo messaggio di vicinanza in questo momento di malattia, in cui gli chiede di ribadire un appello per la pace e il disarmo sulle colonne del quotidiano milanese. Da qui la guerra appare ancora più assurda, scrive il pontefice. Vorrei incoraggiare lei e tutti coloro che dedicano lavoro e intelligenza a informare attraverso strumenti di comunicazione. Sentite tutta l'importanza delle parole. Dobbiamo disarmare le parole per disarmare le menti e disarmare la terra. Mentre la guerra non fa che devastare le comunità e l'ambiente senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali, ha concluso il Papa, hanno bisogno di nuova linfa e di nuova credibilità. Ucraina, si attende a breve l'esito del colloquio telefonico tra il presidente americano Trump e quello russo Putin per tentare di mettere fine al conflitto. Abbiamo ottime possibilità, siamo ad un miglio dalla pace, ha detto Trump questa mattina a bordo dell'Air Force One. Con Putin parleremo anche di terre e di centrali elettriche. Il presidente russo, secondo Bloomberg, chiede la sospensione di tutte le consegne di armi all'Ucraina da parte di Washington durante questo cessate il fuoco, che dovrebbe durare 30 giorni. Ieri sera il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, parlando a margine della prima edizione del tavolo del Ramadan, ha detto: serve un disarmo generale controllato, una pace giusta e duratura e l'avvio di un percorso che metta fine al conflitto, evitando precondizioni che impediscono il dialogo. L'Ucraina vuole un cessate il fuoco senza condizioni, ma è pronta a resistere al nemico e ritiene che quest'anno si possa porre finalmente fine alla guerra su vasta scala. Questo è quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri di Kiev. No a speculazioni sulla pace è la raccomandazione dell'Europa, che ha parlato anche di progressi costanti da parte dell'Ucraina nel processo di adesione all'Unione Europea. Per la premier italiana Meloni, l'invio di truppe italiane in Ucraina è un tema che non è mai stato all'ordine del giorno, così come riteniamo, ha detto, che l'invio di truppe europee proposto in prima battuta dal Regno Unito e Francia sia un'opzione molto complessa, rischiosa e poco efficace. Infine ha aggiunto che l'Italia non intende distogliere un solo euro dai fondi di coesione per la difesa. Chiudiamo, Alessandro, con una notizia di cronaca davvero drammatica. Riguarda una bimba, una neonata di pochi mesi, portata in nave dal Marocco in Italia dentro una busta della spesa, una busta di plastica per essere venduta. Un viaggio che le aveva provocato problemi di salute tali da dover essere poi portata in ospedale. La procura di Torino, che ha indagato, ha fermato una coppia di coniugi marocchini e arrestato altri due connazionali. I primi sono gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente dal Marocco la neonata, esponendola a pericolo di vita. I secondi sono accusati di favoreggiamento personale, sono stati arrestati in flagranza di reato. È tutto, a te la linea.
Grazie Cilia. Ora parliamo invece di lavoro, e ne parliamo per quanto riguarda appunto il settore giornalistico, perché è stato presentato un rapporto della Fondazione Murialdi con il supporto dell'Università di Roma La Sapienza, dell'INPS, dell'INPGI, dell'Ordine e della Casagit. Allora, vediamo subito un dato, perché i lavoratori autonomi del settore giornalistico si concentrano nelle fasce di reddito più basse. Pensate, il 70% di loro guadagna meno di 25.000 euro l'anno, mentre solo una minima parte supera la soglia dei 50.000 euro l'anno. Allora, il confronto con i giornalisti e subordinati, che sono circa 17.000, evidenzia un divario proprio importante con i dipendenti che registrano stipendi medi molto più alti di quelli autonomi. Insomma, il giornalismo italiano è sempre fatto sempre più spesso da precari. Allora, ecco che cosa ci hanno detto Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Murialdi, Alessandra Costante, segretario della FNSI, e Cristian Ruggero, che è professore associato in sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Sapienza di Roma.
Giampiero Spirito, qual è lo stato del giornalismo italiano?
Sicuramente c'è un allungamento dell'età da parte dei giornalisti e c'è una certa difficoltà retributiva. E anche forse da considerare un certo gap di genere per quanto riguarda le retribuzioni a favore, diciamo purtroppo, del genere maschile.
Ecco, ma questo a sua volta che cosa comporta? Una minore qualità dell'informazione, un lavorare sulle notizie troppo velocemente?
Ma sicuramente il fatto che siano aumentate le ore di lavoro, per quanto ormai i giorni di lavoro, diciamo, crea un lavoro che è soprattutto sulle spalle, diciamo, degli stessi con retribuzioni che alla fine sono minori, e probabilmente può avere anche, diciamo, un riflesso sulla qualità, come hai detto te, dell'informazione. Io credo che questo anche appunto in sede di contrattazione vada considerato, perché il bene da tutelare è la libertà di stampa e l'informazione è un cardine della democrazia.
Ecco, ma i giovani vedono ancora nel giornalismo, diciamo, un possibile sbocco, oppure il precariato in qualche modo li sta allontanando da questa professione? Perché insomma anche i dati previdenziali dell'IMGI dimostrano che spesso si hanno pochi contributi e magari appunto, come dicevi te, si è costretti poi a lavorare fino a 70-75 anni per avere un assegno pensionistico decente.
Diciamo, per quanto riguarda l'accesso, la percentuale maggiore è quella delle scuole rispetto ai quotidiani. Questo ci deve fare, quotidiani e televisioni, questo ci deve fare un po' riflettere. E quindi evidentemente c'è tutta questa voglia, invece c'è ancora questa voglia di arrivare preparati alla professione, purtroppo gli sbocchi sono sempre meno.
Alessandra Costante, la informazione in Italia è sempre più a rischio secondo lei?
L'accesso dei giovani alla professione è sempre più complicato, anche perché la legge dell'ordine non fotografa più la professione di oggi. La professione oggi è estremamente cambiata, i giovani lavorano in maniera differente, lavorano con i consorzi, lavorano con i finanziamenti europei, ci sono dei bravissimi giornalisti che sono giornalisti sulla carta ma non per l'ordine professionale. Certo, la libertà di informazione è sempre in pericolo, sempre più a rischio, anche perché un giornalista mal pagato, poco pagato, è un giornalista poco libero. Prima bisogna liberarsi dai bisogni materiali e poi pensare alla libertà di informazione, non viceversa, perché il gioco non regge.
Allora, Cristian Ruggero, qual è lo stato dell'informazione in Italia? Voi avete un quadro con molti giovani, molti che sperano di entrare in questa professione, ma lei come li trova dopo qualche anno che magari li incontra? Scoraggiati, più motivati?
Li trovo, a dire la verità, più motivati di quanto avrebbero diritto di essere guardando i dati, perché i dati ci restituiscono senza dubbio, specialmente rispetto ai giovani, una situazione in chiaroscuro, nel senso, da una parte sono di più, sono anche pagati un pochino più decentemente, però a livello di tutele, essendo tantissimi freelance, stanno veramente messi male. Però le devo dire, li ritrovo invece molto motivati e molto volenterosi a ridare un senso a questa professione, e questo è importante.
Lei, a coloro che escono dalla sua facoltà, che cosa dice e soprattutto come cerca in qualche modo di orientarli? Perché insomma il panorama dell'informazione potrebbe cambiare in modo drastico tra 10-15 anni, forse anche tra un anno, vista l'intelligenza artificiale.
Oramai sì, e non solo grazie all'intelligenza artificiale, ma è da quando, diciamo, internet ha sparigliato completamente le carte, che la parola chiave è reinventarsi. Quindi sia all'interno di un mezzo, tra virgolette, vecchio, come può essere la stampa, come può essere la televisione, inventarsi un modo per raggiungere meglio, per esempio, altri giovani che invece non utilizzano tanto quei mezzi, oppure inventarsi proprio da zero una possibilità nuova, una piattaforma nuova sui social. L'importante appunto è farlo tenendo presente le regole di base del gioco, che rimangono quelle, saranno per sempre quelle.
Con noi adesso vi lasciamo circa 4 minuti con un brano di The Worship Initiative, How Deep the Father's Love for Us, proprio dedicato a tutti i papà.
How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that he should give his only son to make a wretch his treasure. How great the pain of sin was, the Father turns his face away, as wounds which mar the chosen sons to glory.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
Behold a man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking the scoffers. It was my sin that held him there, until it was accomplished. His dying breath has brought me life, I know that it is finished.
And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. We were by nature children of wrath like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. What should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, his wounds have paid my ransom.
For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.
How deep the Father's love for us.
Il mondo alla radio.
E allora, cari ascoltatori, domani festa del papà e la Chiesa ricorda anche San Giuseppe Artigiano. Ma noi ci chiediamo e vi chiediamo anche di mandare i vostri WhatsApp. Com'è cambiata la figura del padre in questi anni? Qual è l'apporto che dà alle famiglie e, diciamo, anche al mondo del lavoro? Insomma, gli interrogativi sono tanti e vi ricordo il nostro numero che è 335-124-3722. Ripeto, 335-124-3722. Abbiamo subito in qualche modo una notizia positiva, se in fondo probabilmente anche ha una doppia faccia questa medaglia, perché in Italia il tasso di utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato tra il 2013 e il 2022. Sono più di 3 padri su 5 a utilizzarlo, ma quello che appunto mettiamo in luce sono anche le marcate differenze. Ecco, tra le regioni del nord troviamo un numero maggiore di padri che ne usufruisce, ridotto invece tra chi lavora in aziende piccole e ha un reddito più basso. Vi ricordiamo che appunto il congedo di paternità è stato introdotto nel 2012 e appunto ha come scopo quello di favorire la condivisione della cura e il legame tra padri e figli. Negli anni il tempo del congedo si è allungato fino ad arrivare a 10 giorni di congedo per i padri. Anche il suo utilizzo è cresciuto, passando appunto dal 19,2% dei padri aventi diritto nel 2013 al 64,5% nel 2023. Però appunto, come abbiamo detto, le differenze per quanto riguarda l'utilizzo vengono diciamo messe in luce anche sia dalla dimensione dell'azienda che lo applica, sia dal tipo di contratto lavorativo. Allora noi abbiamo in linea Maurizio Quilici, che è presidente dell'Istituto Studi sulla Paternità. Buon pomeriggio Quilici.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E allora, sono stati fatti passi in avanti notevoli per quanto riguarda il congedo di paternità. C'è però qualcosa che ancora non quadra, secondo lei?
Purtroppo cose che non quadrano ce ne sono tante, alcune veramente macroscopiche. Diciamo per esempio che c'è un sottile e continuo svilimento della figura paterna. Su vari fronti. Prendiamo il punto dolente, doloroso, per esempio della separazione e dell'affidamento. Purtroppo, nonostante ormai la mole di studi scientifici, no, che dimostrano l'importanza fondamentale del padre per un equilibrato sviluppo del minore, le sue capacità assolutamente non diverse da quelle di una madre di gestire, accudire, amare i figli, nonostante questo nelle aule di tribunale continua un po' a permanere quella che gli anglosassoni chiamano la maternal preference, cioè si tende a privilegiare la madre perché si continua a pensare che sia psicologicamente, storicamente, fisicamente più adatta a occuparsi di bambini. Ecco, questo per esempio è un punto dolente che non si risolve. C'è, come sappiamo, una legge, la 54 del 2006, che stabilisce l'affido condiviso, no? Che dovrebbe equiparare i genitori da un punto di vista psicologico e da un punto di vista della presenza fisica. In realtà i giudici continuano ad affidare in pratica i figli alle madri, stabilendo per i papà dei tempi di visita, ancora li chiamano
molto limitati, molto limitati.
Questo per esempio è un punto. Poi lei accennava, ho sentito, ai congedi di paternità. I congedi di paternità, sappiamo che l'Italia, ahimè, è il fanalino di coda in Europa. No, siamo gli ultimi. In Spagna 16 settimane, in Francia 28 giorni, c'è un progetto di Macron di portarlo a 6 mesi, per non parlare di Svezia, Norvegia, Finlandia. E spesso i miglioramenti sono su input, su obbligo, diciamo pure, dell'Unione Europea, come i 10 giorni che sono il minimo stabilito dall'Unione Europea. Dal 2022 ci sono sanzioni amministrative finalmente per i datori di lavoro che impediscono questo diritto ed è in attuazione di una direttiva europea. Quindi insomma la strada è ancora lunga purtroppo.
Ecco, quindi come è cambiato però nel corso degli anni proprio l'immagine del padre nella nostra società? Una volta, pensiamo solo a quanto avveniva fino alla Seconda Guerra Mondiale, era un soggetto molto distante che tornava spesso a casa tardi dal lavoro e che i figli li incrociava poco e forse pure male.
Esatto, no, ma è stata, da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione e rivoluzione. Io uso spesso il termine, l'espressione rivoluzione paterna, che è quella rivoluzione vera e propria che è cominciata 60 anni fa, sul finire degli anni 60, no, poi è proseguita negli anni 70. Ma perché rivoluzione? perché certe caratteristiche dei padri di oggi, quelli che i miei colleghi giornalisti chiamavano i nuovi padri un tempo, non ci sono mai state nei 2000, anzi diciamo pure nei 3000 anni di storia che ci hanno preceduto, che sono sempre stati caratterizzati, come diceva lei, da distacco, lontananza, ma soprattutto autorità e potere. E oggi non ci si pensa, si dà per scontato, non si parla più di rivoluzione paterna, ma si considerano i padri di oggi come normalmente accudenti, teneri, collaborativi, ludici. No, non è stato mai così, è una vera rivoluzione. Questo appunto è l'aspetto macroscopico, poi si possono esaminare tante novità, la fisicità che oggi il padre ha da subito con il figlio neonato, una cosa impensabile fino a 70-80 anni fa, no? Inimmaginabile, quindi molti elementi di novità positivi.
Ottimo, allora speriamo che comunque ci siano altri elementi per migliorare. Allora io ringrazio Maurizio Quilici, presidente dell'Istituto Studi per la Paternità, e buona festa del papà a questo punto, Quilici.
Grazie anche a tutti voi, grazie.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.
E là ci scrivono dal 338-240-2056 sul congedo di paternità al sud influisce anche il fatto che la maggior parte delle famiglie sono monoreddito ed è il papà a lavorare. Appunto questo ascoltatore ci dice: non si privilegia la madre, è una necessità perché le madri non sempre lavorano, non dimentichiamo che il lavoro al sud per le donne è davvero difficile, però sappiamo quanto appunto si debba fare anche per incentivare il lavoro delle donne, non solo al sud ma un po' in tutta Italia, perché spesso le donne sul mondo del lavoro fanno la differenza, e lo posso testimoniare io con tante con le tante donne che lavorano qua a Radio Vaticana. Allora, però cerchiamo di affrontare il tema anche da un altro punto di vista, perché i padri detenuti, cioè quelli che sono in carcere, si sentono totalmente delegittimati, sono convinti di non avere un posto. Per un padre il carcere è un serio pericolo per gli scopi della sua esistenza, per la sua autostima. Pensate che i bambini con uno, tutte e due genitori in carcere in Italia sono circa 100.000, un numero enorme di piccoli che spesso viene anche tenuto segreto. Diciamo che i padri detenuti vivono in sostanza una doppia distanza, quella fisica determinata appunto dal fatto che sono tra le sbarre, e quella affettiva dovuta all'impossibilità di esercitare una funzione educativa e di condividere gli affetti della quotidianità. In sostanza appunto le poche ore in cui i bambini possono andare a trovare i loro padri in carcere non bastano per stabilire un vero rapporto. Allora noi adesso vi faremo sentire delle voci che sono degli operatori di La Bussola Ritrovata, che è il nuovo progetto dell'associazione Con Voi, attivato nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino per la salute mentale e il recupero del benessere personale, che prevede proprio anche un'offerta formativa per il personale penitenziario, appunto un maggior incontro con i tanti padri che sono appunto in quella casa circondariale.
Ci siamo trovati una domenica a parlare d'amore e di speranza nei blocchi della casa circondariale Lo Russo e Cutugno. Qualcuno ha detto che non è facile trovare le parole se hai la testa piena di pensieri, ma quando abbiamo detto la parola bambini è proprio cambiato tutto, perché cari bambini, cari ragazzi, il mondo si sostiene grazie ai vostri respiri. Non vi diremo i nostri nomi, ma mettiamo i nostri messaggi dentro una bottiglia e siamo certi che ognuno di voi, bambini, ragazzi, saprà dare un volto e una storia, un nome. Una storia nuova, che sa di speranza e di futuro.
Io vorrei giocare con voi ogni giorno. Grazie, amore mio, i tuoi occhi sono lo specchio della mia anima.
Io non ti ho mai detto che sono in carcere. Mi vergogno, figlia mia. qui mi dicono che il nostro amore è importante. Ho sbagliato, ma ti amo tanto.
Io ho pensato che avrei fatto tutto per te, anche rubare, e ho rubato. Oggi invece ti dico, mangiamo pane e cipolle, ma la libertà non ha prezzo. La mancanza non è solo dolore, però. Averti avuto tra le mie braccia mi ha fatto sentire cosa ora mi manca nella vita, ma forse anche nella tua. Grazie a te ho la forza di sperare di costruire sempre qualcosa di nuovo.
È da un po' che non ti sento. Vivo nella tua assenza. Mi manchi, ma questa mancanza è proprio il dono che questo tempo senza di te mi ha regalato.
Cari figli miei, le esperienze che abbiamo vissuti sono per sempre. Il nostro passato ci accompagna per sempre, ma possiamo creare insieme un futuro migliore.
Apri le tue braccia al giorno e guarda in fondo agli occhi dei bambini. C'è una magia che come musica vibra e ti porta via, un'aria magica che ti stringe il cuore. Passerà. Questo tempo passerà.
Mi viene da piangere quando vai via, ma di più quando ti volti e mi dici: forza papà! Io voglio essere un bravo papà. In quel momento ingoio le lacrime.
Amore mio, mio padre mi disse: se sei un uomo, ferma il tempo. Ora il tempo lo fermi tu. Il mio tempo si ferma ogni volta che ti penso. Ed è allora che mi sento un uomo.
Penso e immagino di essere la tua cartella quando vai a scuola, così ti sto vicino. Oppure la penna che tieni tra le tue mani, o la giacca che indossi quando fa freddo e vuoi sentire caldo, o il tuo gioco preferito per farti divertire e tanti, tanti altri oggetti che accompagnano le tue giornate. Questo pensiero è dentro di me la mattina quando mi sveglio e in ogni momento della giornata. Sei il mio piccolo uomo, che adoro con tutto me stesso. Spero un giorno di meritare di essere tuo padre e di farti sentire orgoglioso di me. Sai, piccolo mio, tutti possono sbagliare e cadere, ma come dice il buon Papa Francesco, tutti possono cadere, ma importante è non rimanere caduti. E io mi impegnerò per sempre per essere un padre degno di te. Un bacio grande, grande, grande come il tuo abbraccio, piccolo ma enorme.
Potevo dire che sbaglio. Quello è ieri. Ho paura che tu sbagli. Non fare Superman. E siamo umani io e te.
Ciao, piccolo mio. Il tuo papà è qui. E non può vederti in questa giornata che dovrebbe essere di festa, ma è con te con il cuore. Un cuore felice e orgoglioso di averti come figlio. Un privilegio che va oltre il tempo e lo spazio, e così la sera, prima di addormentarmi, penso a tutto quello che potremmo fare insieme e che faremo il giorno della festa del papà quando potrò. E tu allora sarai già grande. Sei tu che mi dai speranza.
Poi c'è, diciamo, il mondo dell'ospedale, la tua vicinanza, l'abbraccio dei papà anche in ospedale. Il nome della campagna di raccolta fondi che è stata voluta e promossa dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù in occasione appunto della festa del papà per aiutare i genitori a restare più tempo possibile con i loro piccoli ricoverati nella struttura. La vicinanza dei genitori è fondamentale proprio per far sì che questi bambini possano guarire nel più breve tempo possibile, spiega Andrea Dotta, responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale appunto di questo ospedale. Ed è fondamentale soprattutto anche e soprattutto la vicinanza del padre. E poi c'è appunto nei prossimi 4 minuti sentiremo anche Federico Porro, che è un giovane papà di Roma, che racconta con fatica il percorso di guarigione di suo figlio.
Ovviamente questo non è un ospedale dove esiste un punto nascita, ma è un ospedale pediatrico e ricoveriamo molti neonati che hanno avuto o una diagnosi prenatale di criticità assistenziali oppure problemi che insorgono al momento della nascita. E quindi il neonato viene trasferito da noi e la mamma deve rimanere dove ha partorito. Queste primissime ore o primi giorni sono delicatissimi, perché il ruolo del papà è un ruolo fondamentale, ovviamente non soltanto in questi primi giorni, ma sempre, e deve fare da tramite tra la comunicazione che noi possiamo dare direttamente a lui, il contatto con la mamma. Sappiamo come i primissimi giorni sono cruciali per la salute successiva. Immaginiamo soltanto l'importanza dell'allattamento materno, dell'allattamento al seno, che ovviamente non può essere espletato nei primissimi giorni. Bene, dare la tranquillità alla mamma che vi sia un strettissimo contatto e una sensibilità a questo aspetto è fondamentale, e in questo quindi i papà sono fondamentali.
Professore, proprio a proposito dei papà, in questi giorni c'è in ospedale questa campagna, la tua vicinanza, l'abbraccio dei papà anche in ospedale. Ecco, allora perché questa campagna e a cosa servirà?
Sì, la campagna di questi giorni, proprio orientata verso mercoledì prossimo, il 19 di marzo, è una campagna di grande sensibilizzazione per le problematiche che devono affrontare le famiglie e i papà in particolare di questi bimbi che sono ricoverati purtroppo spesso non per pochi giorni, ma per settimane o mesi. Come dicevo prima, sono giorni, settimane o mesi che sono cruciali per la salute successiva dei bimbi. Avere la possibilità di un alloggio, un supporto in quello che è la vita quotidiana che viene inevitabilmente stravolta, quindi dover allontanarsi da casa, dal lavoro. Roma è una città meravigliosa ma molto complessa per poterci vivere, ha bisogno di un sostegno, e la campagna è mirata a sostenere queste famiglie che devono stare qui in ospedale e hanno bisogno appunto di supporto per l'accoglienza.
Grazie mille professore. Io vi vorrei fare ascoltare proprio dalla voce di un papà, Federico Porro. Federico ha il figlio Riccardo che è ricoverato qui, è un neonato, è piccolo. Quando è nato Riccardo?
Buonasera Marina, buonasera a tutti. Riccardo è nato il 19 dicembre.
Riccardo è nato il 19 dicembre e un po' qual è la vostra storia? Come siete arrivati poi qui al Bambin Gesù?
Racconto brevemente per quanto mi è possibile. Noi abbiamo avuto una notizia, una diagnosi durante la gravidanza per un problema cardiaco e di conseguenza il giorno dopo la nascita di Riccardo siamo venuti direttamente qui al Bambin Gesù con l'ambulanza. Ha subito già una operazione importante e adesso è decisamente in fase di guarigione, fortunatamente, e quindi noi siamo qui dal giorno della nascita, quindi dopodomani, tra l'altro festa del papà, saranno esattamente 3 mesi dal ricovero di Riccardo.
Ecco, quanto è stata importante la vicinanza dell'accoglienza del Bambin Gesù che tu hai avuto quando sei arrivato qui, e tu, tua moglie naturalmente, per stare accanto al piccolo Riccardo?
È stata fondamentale, assolutamente. Fra l'altro è il nostro primo figlio, quindi tante dinamiche di genitori non le conoscevamo ancora. Trovarsi catapultati in una situazione che non è quella domestica, quella che ci aspettavamo, è stato piuttosto scioccante. Però nonostante tutto, grazie appunto alla cura e all'attenzione del personale medico, degli infermieri e tutti gli altri che lavorano qui al Bambin Gesù, è stato tutto molto molto più semplice. Ovviamente è un periodo complesso, ma e abbiamo trovato anche dei lati positivi in questi mesi di ricovero.
E domani si ricorda anche San Giuseppe Artigiano, però Artigiani, idraulici, fabbri, elettricisti, serramentisti sono figure a rischio estinzione. E questo è uno scenario in cui tra l'altro ci potremmo trovare di fronte tra non più di 10 anni se non sarà invertita la rotta. Ecco, secondo i nuovi dati elaborati dalla CGA di Mestre, continua a scendere il numero degli artigiani presenti in Italia, che siano questi titolari della propria ditta o addetti presso altri, insomma poco cambia. Domani la CNA di Roma, la Confederazione Nazionale Artigianato, ha organizzato una festa proprio per ricordare a tutti i cittadini il valore di questa professione, così ci ha detto almeno il segretario generale Giordano Rapaccioni.
Assolutamente sì, domani è la festa degli artigiani, un evento molto, molto importante per la città di Roma. Attraverso questo evento noi vogliamo riportare al centro, ecco, il valore di questo settore, che è un settore, quello dell'artigianato storico, è che è costitutivo del Made in Italy, è un valore oltre che economico, un grande valore sociale.
Come si articolerà questa festa?
Ma ci sarà uno spazio dove premieremo degli artigiani che hanno contraddistinto un po', ecco, la storia della nostra associazione. Sono artigiani che hanno una storicità nei mestieri, falegnami, meccanici, e quindi procederemo a delle premiazioni. Ci sarà anche un momento istituzionale con la presentazione di alcuni progetti che valorizzeranno l'artigianato, che cercheranno anche di mettere in contatto le giovani generazioni con i maestri artigiani.
Ecco, però l'artigianato a Roma e non solo è piuttosto in crisi.
L'artigianato sconta dei momenti di difficoltà che sono ovviamente caratterizzati dai problemi storici che questo settore sta avendo su tutti i ricambi generazionali, ossia il fatto che i titolari delle attività si stanno spostando verso una fascia di età over 50, ma in generale delle difficoltà che sono fondative, tipo le difficoltà economiche che stanno attraversando, la questione legata ai costi che sostengono quotidianamente nelle loro attività, e quindi bisogna riportare al centro il valore dei mestieri, far capire che al mondo della politica che l'artigianato è un settore che costituisce ovviamente il Made in Italy italiano, non solo, ma che è un tessuto che è fatto di micro realtà, di piccole realtà che costituiscono l'ossatura e la prospettiva del paese d'Italia.
Ecco, ma questo però mi permetta, concretamente come lo volete fare? Perché i costi di gestione anche di un'impresa artigiana sono notevolmente aumentati. Come attrarre i giovani anche a fare questo mestiere, che probabilmente è uno dei più belli di sempre?
Riportando al centro il valore dell'artigianato, che è un valore unico fatto di quel saper fare che ha contraddistinto la storia del nostro paese. Noi come CNA di Roma stiamo facendo per esempio un grande lavoro di rivisitazione culturale, mettendoci a disposizione delle scuole, partendo addirittura dalle scuole medie, per sensibilizzare non solo i giovani ma anche le famiglie al fatto che questi mestieri oggi, oltre che avere una prospettiva grande di mercato, penso ai mestieri artigianali, quelli definiti di servizio, per esempio tutta la parte della filiera impiantistica, gli elettricisti, gli idraulici, i meccanici, ecco, sono mestieri che hanno una grande prospettiva e che hanno anche una grande dignità economica. Però bisogna riportare al centro proprio questa rivisitazione culturale, soprattutto nei confronti della società civile, partendo in primis dalle scuole.
Allora, grazie amici, grazie per essere stati con noi e vi saluto con un viva la festa del papà, viva tutti i papà.
that you are. Jelly, I